iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
E questa è la sigla con cui iniziamo ogni giorno la rassegna stampa, la lettura dei giornali. Partiamo dal Corriere della Sera, che titola sul autonomia differenziata, sia l'autonomia e scontro, proteste con tricolore, inno di Mameli, Mazzaia, il Sud non viene tradito, passa al Senato il DDL Calderoli, la Lega esulta, Schlein, un orrendo baratto con il premierato. C'è anche la candidatura all'Oscar del film di Garrone, Io Capitano, i migranti di Garrone candidati all'Oscar, cinema, Io Capitano tra i cinque in corsa per il film internazionale, notizia del Corriere della Sera accompagna con un frame estratto dal... Del film. C'è un articolo, un editoriale, un commento, non saprei come definirlo, sulla spalla sinistra, quella della sera, che invece riguarda una vicenda che ha tenuto banco sui social e non solo negli ultimi giorni, quella delle persone che stanno abbattendo autovelox con un frullino. E ci dice Aldo Cazzullo: la libertà non è devastare autovelox e falsi eroi. Insomma, non è che ci servisse Aldo Cazzullo per un commento tanto sagace, ma questo è. C'è un incidente in elicottero in Alto Adige, cade l'elicottero, morti due ereditieri di Industria nell'Alto Adige, e ancora notizie che arrivano da Gaza, il taglio purtroppo a quello a cui ci ha abituato la stampa italiana, gli ostaggi, abusi, orrore, Hamas, strage di soldati, i racconti dei testimoni nel Parlamento israeliano. Ovviamente, appunto, il punto di vista che si assume è unilaterale, quello appunto degli israeliani. Per quanto riguarda le vittime di Gaza e la distruzione in corso, invece, non c'è spazio se non come corollario a questa notizia. La Repubblica, voglia di censura, primo sia l'autonomia, Schlein nella storia per aver spaccato il paese, governo in formazione, quasi mischiano nella prima pagina del quotidiano del gruppo Gedi alcune delle misure in dibattito, recente approvazione proposte dal governo, sia la cosiddetta nuova legge bavaglio riguardo alle intercettazioni, la normativa che ne regolamenta la pubblicazione a mezzo stampa, sia invece l'autonomia differenziata che appunto è stata approvata ieri in primo passaggio al Senato. Parliamo appunto del DDL Calderoli. C'è anche una foto che accompagna il titolo Voglia di censura, ed è quella dei parlamentari dell'opposizione che esibiscono i tricolori, insomma, che lascia anche il tempo che trova. Il commento, l'analisi alla DDL Calderoli affidata all'articolo La legge trasforma le diversità in diseguaglianze, che poi andremo a leggere in fase di commento. Anche sulla prima di Repubblica, sulla spalla destra, c'è spazio per la nomina del film di Garrone agli Oscar, Garrone e i migranti di Io Capitano in corsa agli Oscar. E c'è ancora la cronaca del saluto, del lungo saluto a Gigi Riva nel stadio di Cagliari, una rosa bianca alle code allo stadio per l'addio a Riva. Fino a questa mattina è infatti aperta la camera al dente per ricordare l'ex calciatore della squadra sarda. La stampa, regioni, via l'autonomia, PD e 5 Stelle, paesi a pezzi, vendita ITA e Lufthansa, rinvio dell'Unione Europea, rischi per concorrenza e i prezzi, poi c'è Italiani da Oscar, e qua vengono messe insieme la nomination di Garrone, di cui abbiamo già parlato, ma anche i risultati sportivi di Sinner, credo sia un tennista intento esultare, sulla prima pagina di oggi della stampa. Poi sulla spalla sinistra notizie che vengono agli esteri, in particolare quanto sta avvenendo nel Mar Rosso, missione Mar Rosso, il governo pronto al voto in Parlamento, Meloni torna a Kiev. Sapete che ormai da diverse settimane nel Mar Rosso le tensioni sono diventate uno scontro armato con bombardamenti da parte di una coalizione occidentale capitanata da Stati Uniti e Inghilterra sullo Yemen, il coinvolgimento italiano, oltre che indirettamente, come è già avvenuto in tutti gli scontri bellici degli ultimi anni nell'area, fornendo basi, armamenti, know-how, come dicono quelli bravi, in questo caso rischia di essere anche un coinvolgimento diretto, perché appunto è al vaglio la possibile partecipazione dell'Italia a una missione internazionale. Ne parla oggi la stampa, poi andremo a vedere se nell'interno degli articoli dei giornali ci sta qualche notizia in più. Torna la stampa anche sulla vicenda Pozzolo, ricorderete il parlamentare dei Fratelli d'Italia coinvolto in una sparatoria durante la festa di Capodanno, perché la perizia balistica l'ha inguaiato, ci dice la stampa, ha sparato lui, come dice il ferito. Vi ricorderete che il parlamentare aveva dichiarato nell'immediatezza dei fatti di realtà non aver utilizzato lui la sua pistola e che sarebbe stata raccolta da altri dopo che era caduto a terra. In realtà, nonostante abbia rifiutato i primi accertamenti, si è stato fatto lo stab ieri ed è risultato che è stato lui a sparare, cosa abbastanza evidente dalla irrealistica ricostruzione che aveva fornito a mezzo stampa, alle versioni contraddittorie che erano emerse, ma adesso c'è anche un'evidenza scientifica, se così può essere considerato questo tipo di analisi. C'è il Sole 24 Ore, il giornale della Confindustria, che oggi titola tutta pagina sull'alta gamma che cerca 346.000 tecnici entro il 2026, ma per il 50% non li troverà. Questo è un cavallo di battaglia, diciamo, della Confindustria nazionale, non solo quello del mismatch tra le professionalità ricercate dalle aziende e quelle a cui gli italiani e le italiane sarebbero formate, cosa sicuramente almeno in parte vera, ma che è diventata la chiave di volta per spiegare complessivamente i ritardi e le difficoltà del mercato del lavoro in questo paese, in realtà caratterizzato da bassi salari e ritmi insostenibili, non certo e non soltanto per un problema di mancata incontro tra domanda e offerta di lavoro. Ad ogni modo, passiamo al Messaggero, che invece decide di aprire sulle ripercussioni della congiuntura geopolitica internazionale. Mar Rosso, rincari per la crisi, l'effetto degli attacchi degli Houthi a cargo sui prodotti Made in Italy, aumenti fino al 10%, agricoltura, blocchi e tensioni nell'Unione Europea, le regole green mandano in tilt le aziende. Questo è un leitmotiv che accompagna la stampa di destra, comunque conservatrice in tutto il mondo occidentale, di cui il Messaggero si fa interprete, quella di contrapporre le necessità economiche di settori produttivi e non solo, e di consumatori particolarmente in difficoltà, alle regole green imposte per la transizione energetica. Coglie sicuramente il fatto che sono regole, quelle per la transizione energetica, molto spesso pensate, progettate, implementate senza tenere conto delle diseguaglianze sociali su cui impattano, ma l'utilizzo che ne fa la stampa di destra ovviamente è quello di cercare di dire che nulla deve cambiare, che possiamo continuare col modello di sviluppo e di estrazione energetica che ci ha portato a un orlo della catastrofe, che è esattamente il momento in cui stiamo vivendo. C'è anche il commento sulla congiuntura economica nazionale, invece, sulla spalla sinistra del Messaggero, che ci dice: il deficit alto e il taglio necessario degli sprechi, ci si prepara una nuova stagione di austerità che in qualche maniera le trattative sul patto di stabilità degli scorsi mesi a livello europeo hanno già annunciato. Per il giornale invece il taglio e l'interpretazione del passaggio del DDL Calderoli al Senato ieri è nettamente opposto a quello che abbiamo letto dai quotidiani di opposizione cosiddetti. Ovviamente per il giornale si celebra la vittoria: primo colpo allo statalismo, via libera alla riforma che dà più potere alle regioni, PD sulle barricate, bagarre sull'inno oggi in aula della Schlein Meloni. Appunto, letture diametralmente opposte, ad esempio con il Manifesto, che intitola State Serenissimi, dove il titolo accompagna l'esibizione di una bandiera della Repubblica della Serenissima di Venezia, uno dei simboli fondativi della Lega Nord, della Liga Veneta poi prima, della Lega Nord primo sia l'autonomia differenziata che spacca l'Italia, la maggioranza prova a rassicurare sulla tenuta unitaria del paese, ma è impossibile senza risorse. Al momento del voto la Lega rivendica con la bandiera dei secessionisti veneti, l'opposizione punta al referendum. Anche sul manifesto, approfondimento sulle mobilitazioni del mondo dell'agricoltura in questa settimana, trattori in marcia contro il Green Deal, la protesta dalla Francia alla Romania fino all'Italia, oggi appuntamento a Bruxelles. E questo per quello che riguarda la prima pagina del manifesto. Diamo uno sguardo anche al Fatto Quotidiano, che approfondisce la dialettica interna alle forze di governo, un titolo che dice: Lega contro Meloni, Kiev non può vincere, basta armi, guerra sulla guerra, l'ordine del giorno del capo gruppo Romeo, mina sotto il governo, gli italiani vogliono la fine degli aiuti all'Ucraina, la Premier promuova un'iniziativa per il negoziato. Questo è il titolo che il Fatto Quotidiano accompagna a fotomontaggio, in cui Salvini e la Meloni sembrano guardarsi con aria interdetta, come vi abbiamo detto leggendo anche la prima della Stampa. Tra l'altro, gli aiuti a Kiev sono una porzione particolarmente significativa, pur sempre una porzione dell'impegno bellico che l'Italia sta mettendo in campo in questa fase, e tra l'altro appunto che potrebbe essere presto esteso visto la congiuntura nel Mar Rosso. C'è ovviamente anche su il Fatto Quotidiano riportata la vicenda dell'approvazione del DDL Calderoli. DDL secessione è un pastrocchio tra Meloni e Zaia, approvato in Senato. Anche in questo caso la lettura che viene data è quella di uno scambio politico tra la riforma del premierato promossa in particolare da Fratelli d'Italia e la secessione, o comunque l'autonomia differenziata, che è battaglia identitaria e fondativa della Lega, in particolare del presidente della regione Veneto Zaia, che se ne è fatto interprete e promotori. Sul Domani segnaliamo che la prima pagina è dedicata alle vicende che riguardano la salute e la sanità, in particolare il sistema sanitario nazionale, medici e pazienti, sarà fuga dal sud, il governo uccide la sanità per tutti. Questo è il taglio, insomma il commento che il Domani affida per quanto riguarda DDL Calderoli, cioè cerca di prefigurare quali possono essere gli effetti concreti della misura leghista. E mentre ancora il Quotidiano diretto da Marco da Milano dà notizie anche delle crisi industriali, in particolare di quella forse più grave e significativa che questo paese vive, che è quella dell'Ilva. Ilva è una guerra sulla SPA Green di Invitalia, anche la decarbonizzazione è un'incognita, lite sull'appalto miliardario della società che dovrebbe guidare la nuova produttività dell'impianto. È una notizia accompagnata anche da una foto di un blocco stradale, credo comunque la manifestazione operaia in quel di Taranto. Direi che per quello che riguarda le prime pagine ci possiamo fermare qua, sentiamo un po' di musica e poi andiamo a vedere cosa dicono all'interno i quotidiani di oggi. 8.50, siete sempre in ascolto gli 87 e 9 di Radio Onda Rossa. Stiamo dando uno sguardo ai giornali di oggi, lo facciamo partendo dall'approvazione al Senato del DDL Calderoli, ossia l'autonomia differenziata, di cui se ascoltate la radio con un po' di continuità avrete sicuramente già sentito parlare, ne abbiamo approfondito più volte a più riprese con vari interlocutori e interlocutrici gli aspetti salienti, continueremo a farlo, continueremo a seguire le mobilitazioni. Oggi la notizia è soprattutto legata alla bagarre che ne ha accompagnato l'approvazione al Senato tra esibizioni di tricolori e bandiere della Serenissima, bandiere degli indipendentisti veneti. Cerchiamo di capire un pochino meglio di cosa stiamo parlando, lo facciamo andando a prendere un pezzo a pagina 6 del Fatto Quotidiano firmato da Marco Palombi, che ci dice: il pastrocchio Zaia Meloni, ecco il DDL della secessione, arrivato in Senato il 23 marzo, DDL Zaia sull'autonomia differenziata, Calderoli è un prestanome, ne esce 10 mesi dopo per andare alla Camera contro come il DDL Zaia Meloni, un testo schiettamente secessionista, e oggi un pastrocchio che affida la modifica di fatto della forma dello Stato al erratico peso politico del Premier o del cacicco locale di turno, silenziando il Parlamento che ieri, col delibera di Palazzo Madama, ha votato a favore della sua irrilevanza presente e futura. Ecco un breve riassunto di cosa prevede questa legge. Il DDL è la legge quadro dentro cui realizzare la devoluzione alle regioni di 23 materie e circa 500 funzioni, robetta tipo scuola, energia e ambiente, prevista dalla pessima riforma del titolo quinto della Costituzione voluta dal centro-sinistra del 2001. In sostanza definisce la procedura delle intese tra governo e giunte, di durata almeno decennale, sul quale e quanta autonomia concedere insieme ai relativi personale, infrastruttura e soldi. Questo ovviamente è il punto centrale. Sarà una commissione paritetica Stato-Regione a decidere quanta parte di imposte servirà alle regioni per gestire le nuove materie. Alla fine si va in Parlamento, il quale approva o respinge a maggioranza assoluta senza poter fare modifiche. Il tutto dovrà avvenire senza nuovi o maggiori oneri finanziari, ma lo Stato non potrà. Ma lo Stato non avrà poteri sostitutivi se le cose vanno male. Il controllo è affidato sempre alla commissione paritetica. I LEP sono i livelli essenziali delle prestazioni citati nel titolo quinto del 2001 che lo Stato deve garantire a tutti. Il governo li dovrà definire entro 2 anni in 14 delle 23 materie oggetto dell'autonomia sulla base del lavoro di una commissione presieduta dal giurista Sabino Cassese col supporto della commissione tecnica sui fabbisogni standard, ora presieduta da Elena D'Orlando, parte della delegazione veneta che trattò l'autonomia con i governi Conte. Il Parlamento darà pareri non vincolanti, i LEP saranno approvati via DPCM, le materie oggetto di LEP infine potranno essere devolute solo dopo la loro definizione e il loro finanziamento. Ma attenzione, questo ha scritto Banca Italia, non implica che le prestazioni individuate come essenziali siano adeguatamente finanziate ed effettivamente erogate. Il LEP parte seconda, una modifica voluta da Fratelli d'Italia specifica che i livelli elementari saranno finanziati in tutto il territorio nazionale, anche nelle regioni che non chiedono autonomia, per evitare disparità di trattamento. Nelle intenzioni è un freno alla secessione dei ricchi, ma potrebbe anche portare alla definizione di LEP che si limitano a fotografare l'esistente, poco costosi insomma, e che perpetuano il sottofinanziamento del Sud, e su questo è annunciato il prossimo scontro. Ancora una parola chiave che ci propone Marco Palombi è quella dell'extra gettito per gestire le nuove materie. Le regioni otterranno una quota di gettito di un'imposta IRPEF e IVA corrispondente al fabbisogno, i dettagli li decideranno le singole intese. Problema: la quota sarà percentuale e con l'andare del tempo le regioni autonome che dovessero registrare una più pronunciata dinamica delle basi imponibili disporrebbero di risorse eccedenti rispetto al fabbisogno. Questo è un virgolettato della Banca d'Italia. Svimez ha calcolato che se avessero avuto l'autonomia Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna dal 2018 al 2022 si sarebbero ritrovate in mano 10 miliardi di surplus. Due emendamenti del Senato prevedono la revocabilità delle intese in caso di mancato rispetto dei LEP e un controllo sull'extra gettito, solo che i controlli li farà la solita commissione paritetica. Solo al nord, l'ufficio parlamentare di bilancio in una simulazione sulla scuola ha rivelato che solo le regioni del nord potranno avere più autonomia, le altre non se la possono permettere. Insomma, questi sono gli aspetti, alcuni degli aspetti nodali dell'autonomia differenziata, diciamo che al netto della retorica sull'unità nazionale, di cui ci interessa il giusto, della difesa del tricolore scelto come terreno di battaglia dalle opposizioni, che non si smentiscono mai nel cogliere quali sono i temi fondamentali dei tentativi di riforma della destra al governo di questo paese, dicevo, al netto insomma di questa retorica dell'inno di Mameli, la questione è ben più seria, riguarda le condizioni dei lavoratori e delle lavoratrici pubbliche dei settori a competenza statale e soprattutto l'erogazione dei servizi, che rischia di rendere chi è ricco già molto più ricco e tutti gli altri e tutte le altre costretti a barcamenarsi nell'inefficienza dei servizi pubblici. Abbiamo detto, abbiamo raccontato più volte come questo sia un paese in cui già per curarsi, per accedere a prestazioni specialistiche, si è costretti a fare centinaia di chilometri, il fenomeno che i giornali chiamano retoricamente turismo sanitario, come se fossero viaggi di piacere quelli che costringono centinaia di migliaia di persone residenti in regioni in cui la sanità pubblica non garantisce i servizi essenziali e necessari a spostarsi verso regioni più ricche in cui invece questo viene in qualche maniera garantito. È chiaro che la riforma dell'autonomia differenziata non può che approfondire queste disparità territoriali. Proviamo a vedere un po' quali sono i commenti che hanno accompagnato questo passaggio di ieri al Senato. C'è ovviamente la soddisfazione del presidente Fontana, il Corriere della Sera ci dice oggi che la Lombardia esulta ed è pronta a rispondere, vuol dire che è pronta, una volta approvato il DDL Calderoli, a passare alla fase di trattativa separata tra lo Stato e le singole regioni per farsi attribuire le materie di competenza regionale. Ovviamente commento di segno opposto è quello che è affidato a De Luca, presidente della regione Campania: c'è chi tradisce il sud. Su questo vale la pena rimarcare e ricordare quanto già diceva Marco Palumbo sul Fatto Quotidiano, che comunque l'autonomia differenziata è prevista in Costituzione della riforma del titolo quinto approvata da un governo di centro-sinistra, tanto perché poi all'opposizione è facile criticare e prendere le distanze quando ci sono delle responsabilità politiche oggettive per la situazione in cui ci troviamo. Tra l'altro, da segnalare una cosa che io non sapevo, cioè che il Messaggero nel frattempo è diventato, se non a favore, tiepidamente contrario all'autonomia differenziata. Il quotidiano edito da Caltagirone era stato invece uno dei giornali che nei mesi passati aveva più a lungo contestato l'iniquità di questo proposta di riforma, e anche perché tipicamente ancorato agli interessi corporativi della città di Roma, delle classi dirigenti di questa città, e quindi in qualche maniera viveva e ha denunciato il rischio anche da quel punto di vista di una riforma che premiava, che premierà soprattutto le regioni del nord est e del centro nord d'Italia. Oggi in realtà a pagina 2 c'è un articolo piuttosto freddo, autonomia primo sì, dedicato a Maroni, l'opposizione protesta, ok dal Senato, il PD contesta contando l'inno di Mameli, e c'è anche un'intervista a Giovanni Guzzetta, un costituzionalista, che ci rassicura sul fatto che l'unità del paese sarà garantita dai LEP e il Sud potrà scommettere su se stesso. Insomma, un bel cambio di paradigma e di prospettiva. Direi che per quello che riguarda l'autonomia differenziata ci possiamo fermare qua, ci sentiamo un po' di musica e poi continuiamo con la lettura dei giornali. 87.9, questa è Radio Onda Rossa, state ascoltando la rassegna stampa di oggi. Passiamo alle notizie che vengono dalla Palestina. Oggi sui quotidiani non trova grandissimo spazio il racconto del dolore e della distruzione che Israele sta infliggendo alla popolazione di Gaza, e non solo, quasi tutti i giornali si concentrano su quella che viene definita un'imboscata di Hamas all'IDF. E come al solito il lessico e il linguaggio non è neutrale. Un'azione evidentemente che qualsiasi mente razionale ricondurrebbe alla distruzione senza sosta che l'IDF sta perpetrando a Gaza, che invece viene presentato come un atto terroristico puro da diversi quotidiani. In particolare ho sotto gli occhi adesso il Messaggero. Noi invece ci leggiamo a pagina 8 Michele Giorgio, che racconta quanto sta avvenendo a Khan Yunis. Khan Yunis, come sapete ormai tutti, è una delle città della striscia di Gaza, una di quelle più a sud nella striscia, in teoria nella zona che nelle prime settimane di offensiva israeliana era stata indicata addirittura ai civili come luogo di evacuazione, come posto che sarebbe stato risparmiato, e che invece da diverse settimane è di nuovo sotto l'occhio del ciclone, è caso di dirlo. Ci dice Michele Giorgio: fuoco senza sosta su Khan Yunis, nessuna via di fuga. La seconda città di Gaza assediata nel giorno peggiore per l'esercito israeliano, 24 soldati uccisi. Attacca anche Hezbollah. Intorno alle 6 del mattino ho ricevuto un avviso di emergenza sul mio telefono che ci intimava di lasciare subito la nostra casa. La maggior parte degli isolati e Khan Yunis sono contrassegnati come non sicuri. Prima fuggivamo da una casa all'altra per poi tornare quando i bombardamenti finivano. Oggi tutte le zone sono contrassegnate come non sicure e suscettibili ai bombardamenti. Ci dicono di andare nell'area di Masawi, ma per la nostra sicurezza, nell'area di Mawasi, per la nostra sicurezza, ma ieri è stata bombardata. Ci mentono, cambiano solo il luogo in cui intendono ucciderci. Il racconto di Dina, 36 anni, sfollata, più volte raccolta da Middle East, aggiunge che da Khan Yunis. Giunge da Khan Yunis, da settimane al centro dell'offensiva israeliana. La seconda città di Gaza sta vivendo le sue ore più drammatiche dal 7 ottobre. Stiamo sperimentando la fame, il dolore e il freddo, e il mondo sta semplicemente a guardare. Dove dovremmo andare? Ha aggiunto Dina. Le sue parole potrebbe pronunciarle qualsiasi abitante di Khan Yunis non ancora scappato verso Rafah. Le prime avvisaglie dell'escalation erano giunte lunedì, ma l'inferno per chi resta nella città è cominciato quando l'esercito israeliano ha ordinato a tutti quelli presenti in 6 blocchi, il 106, il 107, il 108, il 109, insomma fino al 112, residenti e sfollati, di allontanarsi subito. Dopo l'invasione di terra di Gaza, cominciata a fine ottobre, Israele ha diviso tutta la striscia in centinaia di blocchi, ordinando alla popolazione di spostarsi da un posto all'altro. La misura non ha dato alcuna vera protezione ai civili. Il messaggio inviato ieri richiedeva che i civili di alcuni blocchi fuggissero verso il quartiere di Al-Amal e quelli che nel centro di Khan Yunis, nel campo profughi appunto di Mawasi. Centinaia di persone sono scappate via tra le cannonate dei carri armati verso obiettivi non meglio precisati, mentre droni ed elicotteri sorvolavano le città, dando copertura all'avanzata delle truppe. Quelli più a rischio sono stati gli abitanti del blocco 107, risultato il più esposto al fuoco dei mezzi militari. I medici dell'ospedale Nasser, o meglio quelli rimasti nella struttura sanitaria a cui Israele ha intimato l'evacuazione, hanno cercato di accogliere parte dei nuovi sfollati e di rassicurare i pazienti che non sono in grado di muoversi. Questa è la cronaca che Michele Giorgio fa a pagina 8 del Manifesto. L'articolo continua ancora con la conta dei morti e con la descrizione delle condizioni tragiche a cui è costretta la popolazione gazawi, ma non solo, lo trovate sul Manifesto. Noi andiamo a dare uno sguardo anche a un'altra delle vicende, un corollario se volendo, dello scontro a Gaza, che è l'approfondimento della crisi del Mar Rosso. Emiliano Brancaccio, sempre sul Manifesto, mette un po' in luce l'ipocrisia delle preoccupazioni occidentali che hanno fino adesso convissuto bellamente con il genocidio in corso in Palestina, ma che quando vedono toccato il loro portafoglio e la possibilità di realizzare commerci a scala mondiale, in particolare ovviamente lo stretto tra lo Yemen e l'Africa è strategico per il passaggio dei container tra la Cina e il Mar Mediterraneo e quindi l'Europa, beh, di fronte alla possibilità di perdere della ricchezza, di poter accumulare meno soldi di quello che facevano qualche mese fa, c'è una preoccupazione esplicitata da quasi tutti i capi politici internazionali. Emiliano Braccaccio ci racconta in particolare che Yemen Occidente è un mare rosso di vergogna, e parte la dichiarazione di Tajani: bisogna garantire la libertà della navigazione e la sicurezza dei commerci nel Mar Rosso. Così il ministro degli esteri Tajani spiega la volontà del governo Meloni di partecipare all'intervento militare anglo-americano per proteggere i mercantili dagli attacchi degli Houthi. I ribelli yemeniti alleati dell'Iran, alle parole di Tajani non giungono nuove, di fatto rappresentano un copia e incolla dei comunicati e delle diplomazie statunitensi e britanniche per giustificare i bombardamenti contro gli Houthi. Di analogo tenore sono anche le dichiarazioni dei responsabili della politica estera tedesca e francese. Per orare un'ampia partecipazione europea dell'azione militare guidata dagli americani, l'apertura dell'ennesimo fronte bellico viene insomma motivata ricorrendo al vecchio ideale della globalizzazione. Se l'Iran e i suoi alleati usano la forza per bloccare la fondamentale via commerciale che passa per Suez, è giusto che l'alleanza occidentale intervenga militarmente per preservare il libero scambio tra ovest ed est del mondo. Nel Parlamento britannico c'è chi ha persino affermato che aprire il nuovo teatro di guerra nel Mar Rosso è necessario per tutelare il libero commercio internazionale, il quale a sua volta è ritenuto indispensabile per assicurare la pace perpetua nel mondo. Un'interpretazione creativa di Kant come antesignano di Rambo, che proveranno a diffondere anche nelle nostre aule parlamentari quando il governo italiano si degnerà di informare le camere dell'intervento militare. Dalle veline di guerra, come è noto, sarebbe ingenuo attendersi coerenza. C'è però un aspetto in questa narrazione bellica che risulta proprio indigesto alla logica più elementare. L'assurdità risiede nel tentativo di giustificare l'invasione militare del Mar Rosso con l'esigenza di difendere la libertà degli scambi commerciali. Un alibi che rasenta il ridicolo dal momento che proprio gli americani e i loro alleati occidentali sono da anni fautori di un ritorno del protezionismo a livello mondiale. Da tempo gli Stati Uniti pretendono di affrontare i loro problemi di competitività e di debito estero con un ricorso sempre più sfacciato alle barriere commerciali e finanziarie, specialmente verso la Cina, con dazi doganali cresciuti in pochi anni fino a 7 volte, ma in generale verso tutti i competitori non alleati al patto atlantico. È la cosiddetta dottrina del friendshoring, con cui gli americani puntano apertamente a dividere l'economia mondiale in due blocchi: i nemici contro i quali alzare muri e gli amici con cui perseguire gli affari. L'Italia e gli altri paesi europei, inquadrati nel blocco degli amici, si sono finora passivamente accodati al progetto di segregazione dei commerci portato avanti da Washington. Questo è Emiliano Brancaccio, l'articolo continua a pagina 9 del manifesto, che all'opinione di chi fa la rassegna stamattina c'entra diverse questioni sulla vicenda Yemen e sullo scontro in corso. Intanto una rappresentazione plastica, proprio quasi didascalica, di che cos'è il capitalismo: bombe per garantire il passaggio di merci e spianati di interi paesi pur di garantire la circolazione delle merci. Poi, appunto, come dicevamo anche prima di leggere l'articolo, tutta l'ipocrisia del mondo occidentale rispetto a quanto sta avvenendo in Medio Oriente, sostegno a Israele nascosto e celato da finte dichiarazioni di preoccupazione rispetto alla sorte dei civili, poi in realtà impegno in prima persona già ovviamente nel fornire armi, addestramento e supporto logistico a Israele in questi mesi di guerra, ma adesso anche direttamente sul teatro bellico con i bombardamenti dell'esercito americano e inglese, in particolare la Marina, sullo Yemen, a cui sembrerebbe che a breve si accoderà anche il nostro paese. E tra l'altro ci ricorda Brancaccio che questa retorica sulla circolazione delle merci e sulla necessità di garantire il libero scambio a livello mondiale è una retorica che regge soltanto quando si tratta di sterminare le popolazioni che si trovano lungo le rotte dei mercantili, perché poi appunto gli Stati Uniti e gli altri paesi occidentali, compreso l'Europa, non si fanno nessun problema invece a mettere in campo politiche protezioniste che rallentano o impediscono o inibiscono questi flussi quando conviene ai loro conti nazionali. pochi secondi alle 9:20 di mattina, state ascoltando Radio Onda Rossa, stiamo dando uno sguardo ai giornali di oggi, abbiamo detto delle congiunture internazionali, in particolare di quanto sta avvenendo nel Mar Rosso e anche degli effetti sull'economia, abbiamo detto insomma delle preoccupazioni dei paesi occidentali, oggi si slanciano in analisi e in percentuali cercando di quantificare i danni e i costi dell'attuale crisi lungo le coste dello Yemen. In realtà ci andiamo a guardare altre notizie di taglio economico, questa volta che riguardano l'Italia, perché sia il Messaggero sia il Corriere della Sera ospitano due pezzi secondo me abbastanza utili da guardare. Il primo, quello del Messaggero, parla soprattutto del mercato del credito. BCE, effetto tassi, frenano i prestiti a famiglie e imprese. Dopo la stretta del 2023, la Banca Centrale Europea prevede minori finanziamenti anche nel primo trimestre. È un articolo che trovate a pagina 14 del Messaggero, che ci dice non c'è solo il rialzo dei tassi a frenare i finanziamenti all'economia reale. Per la BCE nel quarto trimestre del 2023 si è registrato un ulteriore moderato inasprimento degli standard di credito per i prestiti delle imprese, con un ulteriore irrigidimento previsto nel primo trimestre del 2024, riportato dal Bank Leading Survey di gennaio della Banca di Francoforte. Nei primi 10 mesi dello scorso anno, secondo una ricostruzione Fabi, per la prima volta dopo quasi un decennio lo stock di mutui erogati dalle banche alle famiglie è calato di 2 miliardi, da 426 a 424 miliardi. Poi c'è l'articolo di Rosario Di Mito che entra nel merito anche degli aspetti tecnici di questa notizia. Diciamo che penso che sia particolarmente utile segnalarla perché negli ultimi mesi, nelle ultime settimane, siamo stati abituati dai quotidiani, dalla stampa e dai media ad aspettare le notizie che arrivano alle banche centrali, in particolare la revisione dei tassi di interesse come la soluzione per uscire dalla stagna, dal periodo di difficoltà economico che stiamo vivendo. In realtà la situazione è molto più complessa di così. È chiaro che le politiche monetarie hanno un impatto molto forte e hanno determinato anche la condizione in cui stiamo, in buona parte cercando di regolare l'inflazione aumentando il costo del denaro, ma pensare che ci sia la bacchetta magica, che da giugno, se i tassi dovessero tornare ad abbassarsi, avremmo passato la nottata, è altra cosa. Ce lo ricorda in qualche maniera anche Alberto Mingardi a pagina 22 del Corriere della Sera, un articolo che ricorda la stampa italiana di 10 anni fa o di 40 anni fa che più si apprezzi. Spesa pubblica, analisi e costi che lo Stato non può ignorare. La Ragioneria Generale ha pubblicato un rapporto su politiche pubbliche e revisioni delle uscite. Di fatto oggi non sappiamo come vengono impiegati i soldi. È lungo paginone a pagina 22 del Corriere della Sera di oggi, in cui Alberto Mingardi ci dice che negli ultimi anni siamo stati abituati a un'espansività della spesa pubblica fuori da ogni proporzione. Ci dice che abbiamo abbandonato la spending review in favore del PNRR e con le politiche varate durante la pandemia di Covid-19. La prospettiva lo Stato dovrebbe almeno valutare l'efficacia delle sue iniziative rispetto agli obiettivi dichiarati. Per le esigenze, per decidere i tagli serve conoscere, la stessa regola dovrebbero valere anche per gli aumenti di spesa. Diciamo che l'articolo, a parte dire una serie di banalità anche poco rilevanti, secondo me è indicativo per capire cosa ci aspetta. Ci prepariamo un'altra stagione di austerità economica molto, molto dura soprattutto per l'Italia. Ci sono anche le dichiarazioni oggi di Giorgetti che vanno in questa direzione, di nuovo sulle pagine economiche del Messaggero. Giorgetti, ricordiamo, è il ministro dello sviluppo economico, che ci dice in questo caso che sono le crisi internazionali a gettare un'ombra sulle prospettive di sviluppo di questo paese, insomma, senza diffondere pessimismo più di quello che è lecito fare. Diciamo che la stagione che quella della sera ci dice essere stata di espansione della spesa pubblica negli ultimi anni si sta per concludere in favore a nuovi tagli e nuove misure di austerità. Se non avete goduto degli effetti dell'aumento della spesa pubblica è perché è stata in larga parte appropriata dalle consorterie e dalle lobby che sono in grado di influenzarne l'erogazione e i flussi, ma sicuramente purtroppo sentirete gli effetti diretti invece dei tagli e dell'austerità che preparano. 9:25 minuti prima sta per scadere il nostro tempo sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, non prima però di aver continuato a parlare di Ilaria Salis, detenuta a Budapest da oltre un anno. Oggi lo facciamo leggendo un pezzo di Mario Di Vito a pagina 4 del Manifesto, che ci dice: Nordio riceve il padre di Ilaria Salis, virgolette, era ora, diplomazia a piccoli passi. La diplomazia si muove a piccoli passi per Ilaria Salis, prigioniera a Budapest da quasi un anno perché accusata di aver aggredito insieme ad altri due neonazisti ungheresi ai margini di una manifestazione in memoria delle azioni militari dell'SS durante la Seconda Guerra Mondiale. Roberto Salis nella giornata di ieri è stato ricevuto dal ministro della giustizia Carlo Nordio, che gli ha offerto qualche rassicurazione sull'impegno del governo. Non è stata una chiacchierata inutile, ha detto il signor Salis, anche se non ho ancora visto un piano d'azione. Almeno però abbiamo finalmente un canale diretto e Nordio mi è sembrato sinceramente vicino alla famiglia. L'idea è di riportare Ilaria Salis in Italia per farle scontare qui la custodia cautelare, magari agli arresti domiciliari, in attesa che la giustizia ungherese faccia il suo corso. Già nella giornata di lunedì a Bruxelles il ministro degli esteri Antonio Tajani aveva richiesto al suo omologo di Budapest di trovare soluzioni alternative al carcere. Sono riuscito a parlare con mia figlia, ha raccontato ancora Roberto Salis dopo l'incontro con Nordio, è contenta e mi ha detto che magicamente dopo 11 mesi domani riceverà la visita dell'ambasciatore italiano, che evidentemente si è accorto della situazione. Poi sulle condizioni dietro le sbarre di sua figlia uso ancora l'avverbio magicamente. Ora magicamente Ilaria è stata coinvolta in alcuni laboratori che, se non altro, la tengono impegnata in carcere. La magia in virtù della quale la situazione ha cominciato a cambiare, anche se presto per parlare di risultati concreti, è frutto dell'attenzione che l'opinione pubblica ha cominciato a riversare per il caso di Ilaria Salis e della sua difficile situazione in carcere a Budapest. Il padre parla in maniera esplicita di tortura a tal proposito: cimici, topi, scarafaggi, cibo di dubbia fattura e provenienza, catene, guinzagli abbondano pressoché abbandono pressoché totale. Particolari che la donna ha svelato in due lettere recapitate ai suoi avvocati italiani Eugenio Losco e Mauro Straini. Per settimane la vicenda è sembrata sospesa in un limbo, poi anche la costituzione di un comitato promosso tra gli altri la senatrice Ilaria Cucchi, in cui tanti hanno cominciato ad occuparsene in qualche modo e a preoccuparsene. Anche il governo ha cambiato posizione, dal disinteresse iniziale è passato in breve alla linea della prudenza. Dai tempi del caso Baraldini non abbiamo buona fama per le estradizioni, ha detto Nordio in Parlamento. E infine all'intervento: mia figlia merita una comunicazione diretta da parte dei rappresentanti dello Stato. Questo è il commento ancora di Roberto Salis. È evidente che c'è stato una grossa problema di comunicazione tra le nostre istituzioni e l'ambasciata italiana in Ungheria, che ha avuto un ruolo fondamentale, dato che sia al Ministero degli Esteri sia a quello all'interno non sono arrivate le comunicazioni corrette. Lunedì mattina a Budapest comincerà il processo di Ilaria Salis, ma adesso a contare è quello che accade fuori dal tribunale. Questo Mario Di Vito. Io ricordo in commento all'articolo che oltre a Ilaria c'è Gabriele che è in attesa del pronunciamento del Tribunale italiano sulla richiesta di estradizione di Budapest e che rischia di finire anche lui in carcere insieme a Ilaria per gli stessi fatti che gli vengono contestati, fatti completamente arbitrari, come dire, campati in aria, nella misura in cui non è una singola condotta che viene addebitata a Ilaria e a Gabriele, ma invece la partecipazione a un gruppo più ampio, in quanto tale, insomma, la paternità di qualsiasi gesto che questi avrebbero compiuto addirittura anche in altri paesi europei, anche in altri momenti, anche in altri contesti. Ne abbiamo parlato a lungo, continueremo a farlo. Trovate sul sito ondarossa.info diversi approfondimenti sul tema. Ovviamente l'invito è quello a mantenere alta l'attenzione. Quando sono le 9:30 io vi saluto, vi lascio in compagnia di uno stacco musicale in attesa che inizino gli approfondimenti di ROR. Lo faccio ricordandovi il nostro numero di telefono, lo 06 49 17 50 per intervenire in diretta, segnalarci notizie o comunque interloquire con la redazione di Radio Onda Rossa. Il sito internet www.ondarossa.info, ci trovate dentro un po' di tutto, dal playerino per ascoltarci streaming alla registrazione dei contributi e delle trasmissioni di Radio Onda Rossa, all'importantissima pagina Sostienici, dove trovate tutti i riferimenti per sostenere Radio Onda Rossa nelle maniere che più vi sono consone e che più vi aggradano. Come spesso ricordiamo, la radio vive del sostenimento diretto dei propri ascoltatori e delle proprie ascoltatrici, non potrebbe essere altrimenti, non facendo né pubblicità né avendo padrini politici. Quindi l'invito è fare ciascuno la sua parte perché possa continuare a trasmettere. Ancora grazie di essere stati insieme e vi lascio in compagnia un po' di musica.